Il grande errore. Sono in piedi davanti ad una specie di tribunale. La sala gremita di pubblico è immersa nel silenzio. Vedo dovunque dei volti severi. Rompendo la tremenda tensione che si è accumulata tra i presenti, il segretario, aggiustandosi gli occhiali, prende un foglio di carta e annuncia solennemente: «Questo tribunale condanna l'imputato alla pena di morte». Subito si leva uno schiamazzo. Chi applaude, chi disapprova. Riesco a vedere una donna che cade svenuta. Poi un funzionario riesce a imporre il silenzio. Il segretario mi fissa torvo, mentre mi chiede: «Ha qualcosa da dire?» Gli rispondo di sì. Allora tutti si rimettono a sedere. Subito dopo chiedo un bicchiere d'acqua e, passata una certa agitazione nella sala, qualcuno me lo porge. Lo porto alle labbra e bevo un sorso. Concludo l'azione con un sonoro e prolungato gargarismo. Poi dico: «Ecco fatto». Uno del tribunale mi redarguisce aspramente: «Come sarebbe a dire ecco fatto?» Gli rispondo: «Proprio così, ecco fatto». In ogni modo, per farlo contento, gli dico che l'acqua del luogo è molto buona, chi l'avrebbe mai detto, e due o tre cosette gentili del genere. Il segretario finisce di leggere con queste parole: «Di conseguenza la sentenza verrà eseguita oggi stesso, lasciandolo in pieno deserto, senza cibo né acqua, soprattutto senza acqua. Ho detto». Gli rispondo con forza: «Come sarebbe a dire ho detto?» Inarcando le sopracciglia, il segretario afferma: «Quello che ho detto, ho detto». Di lì a poco mi ritrovo su un mezzo di trasporto scortato da due pompieri. Ad un certo punto ci fermiamo e uno di loro mi fa: «Scenda». Io scendo. Il mezzo gira e ritorna da dove era venuto. Lo vedo rimpicciolirsi sempre di più, a mano che si allontana tra le dune. Il sole sta tramontando, ma è sempre forte. Comincio ad avere una gran sete. Mi levo la camicia e me la metto sulla testa. Mi guardo attorno. Vedo nelle vicinanze un avvallamento accanto a delle dune. Mi dirigo da quella parte mettendomi a sedere nell'angusto spazio d'ombra proiettato dal pendio. L'aria si agita vivacemente, sollevando una nube di sabbia che oscura il sole. Esco dall'avvallamento nel timore di venire seppellito se il fenomeno si accentuasse. I granelli di sabbia mi colpiscono la schiena nuda come raffiche di mitraglia vetrosa. In breve tempo la violenza del vento mi butta a terra. La tempesta è passata, il sole è tramontato. Nel crepuscolo scorgo davanti a me un emisfero biancastro, grande come un edificio di vari piani. penso che possa trattarsi di un miraggio. Tuttavia mi alzo dirigendomi da quella parte. A brevissima distanza mi accorgo che la struttura è fatta di un materiale chiaro, come una plastica rilucente, forse ripiena di aria compressa. Mi riceve un tale vestito secondo l'usanza beduina. Entriamo lungo un tubo rivestito di tappeti. Scorre un pannello metallico e allo stesso tempo mi investe l'aria fresca. Siamo all'interno della struttura. Vedo che tutto è alla rovescia. Si direbbe che il soffitto sia un pavimento piano dal quale pendono diversi oggetti. Tavoli rotondi con zampe all'aria, acque che, cadendo in zampilli, si incurvano e risalgono e forme umane sedute in alto. Accorgendosi del mio stupore, il beduino mi porge un paio di occhiali dicendo «se li metta». Io obbedisco e si ristabilisce la normalità. Di fronte vedo una grande fontana che emette getti d'acqua verticali. Ci sono dei tavoli e vari oggetti, squisitamente combinati tra loro nei colori e nelle forme. Mi si accosta Gattoni, il segretario. Dice di sentirsi orribilmente male di stomaco. Gli spiego che sta vedendo la realtà alla rovescia e che deve togliersi gli occhiali. Se li toglie, si alza in piedi, sospirando, e dice: effettivamente ora è tutto a posto, solo che ho la vista corta. Poi aggiunge che mi stava cercando per spiegarmi che non sono io la persona che doveva giudicare, che c'è stata una deplorevole confusione. Quindi, tutto a un tratto, esce da una porta laterale. Faccio alcuni passi e vengo a trovarmi con un gruppo di persone sedute in cerchio su dei grossi cuscini. Sono dei vecchi di ambo i sessi, con caratteristiche razziali e indumenti diversi. Hanno tutti dei bei visi. Ogni volta che uno di loro apre la bocca, ne escono suoni come di ingranaggi lontani, di macchine gigantesche, di immensi orologi. Ma posso anche sentire il rombo di tuoni intermittenti, lo scricchiolio dei massi, il distacco dei blocchi di ghiaccio, il ritmico ruggito dei vulcani, il breve impatto della pioggia gentile, il sordo agitarsi dei cuori, il motore, il muscolo, la vita. Ma tutto questo armonizzato e perfetto, come in una magistrale orchestra. Il beduino mi porge degli auricolari dicendo: se li metta, c'è la traduzione. Io me li metto e sento con chiarezza una voce umana. Mi rendo conto che si tratta della stessa sinfonia di uno di quei vecchi, tradotta per il torpido udito. Adesso, mentre lui apre la bocca, io posso ascoltare. Siamo le ore, siamo i minuti, siamo i secondi, siamo le diverse forme del tempo. Poiché con te è stato commesso un errore, ti daremo l'opportunità di ricominciare di nuovo la tua vita. Da dove vuoi ricominciarla? Forse dal momento della nascita? Forse da un istante prima del tuo primo fallimento? Pensaci. Thank you. ho cercato di ricordare il momento in cui ho perduto il controllo della mia vita. Lo spiego al vecchio. Benissimo, mi dice. E come farai se ritorni indietro a quel momento a prendere una direzione differente? Pensa che non ricorderai quello che viene dopo. Ma esiste un'altra alternativa, soggiunge. Puoi tornare al momento del più grande errore della tua vita e senza cambiare i fatti, puoi cambiarne i significati. In questo modo puoi rifarti una vita. Nel momento stesso in cui il vecchio tace, vedo che tutto intorno a me si inverte in luci e colori, come se si trasformasse nel negativo di una pellicola, finché tutto ritorna normale. Ma mi trovo nel momento del grande errore della mia vita. Sono lì, spinto a commettere l'errore. E perché sono costretto a farlo? Non ci saranno altri fattori che influiscono e che io non voglio vedere. A che cosa si deve l'errore fondamentale? Cosa dovrei fare invece? Se non commetto quell'errore, cambierà lo schema della mia vita e questa sarà migliore o peggiore? cerco di convincermi che le circostanze che agiscono non possono essere modificate. E accetto tutto, come un evento naturale, come un terremoto o un fiume che, straripando dal suo letto, distrugge il lavoro e le case degli abitanti. Mi sforzo di accettare il fatto che nelle calamità non ci sono colpevoli. Né la mia debolezza, né i miei eccessi, né le intenzioni altrui possono essere diversi in questo caso. So che se adesso non mi riconcilio, la frustrazione continuerà a trascinarsi nella mia vita futura. Allora, con tutto il mio essere, perdono e mi perdono. Ammetto che quello che è successo sfugge al controllo mio e di chiunque altro. La scena comincia a deformarsi, mentre si invertono i chiaroscuri come in un negativo fotografico. Nello stesso tempo sento la voce che mi dice: se puoi riconciliarti con il tuo più grande errore, la tua frustrazione morirà e avrai cambiato il tuo destino. Sono in piedi in mezzo al deserto. Vedo avvicinarsi un'auto. Grido: taxi! Subito dopo sono comodamente seduto sul sedile posteriore. Guardo l'autista, che è vestito da pompiere, e gli dico: mi porti a casa? Senza fretta, così avrò il tempo di cambiarmi d'abito. Penso: a chi non è capitato qualcosa di storto? Credo di essere migliore di quanto pensassi prima. E quel che più conta, ho davanti tutto l'avvenire per dimostrarlo.